Bene, buonasera a tutti. Possiamo iniziare il Consiglio Comunale con l'appello. Prego, segretario.
Vendramini Paolo. Darol Lucia. Viel Marta. Pontello Andrea. Da Sie Sabrina.
Assente per motivi di lavoro.
Assente giustificata. Rossa Martina. De Pasquale Fulvio. Salvagno Oliseo. Carlin Tommaso.
Assente per motivi di lavoro.
Assente giustificato. Collarin Enrico. Bindella Cindy. Levis Angelo. De Vettor Paolo.
Okay. Bene, il numero legale c'è, quindi passiamo al primo punto, che è l'esame ed approvazione dei verbali della seduta precedente. Se ci sono osservazioni, altrimenti possiamo mettere ai voti. Prego.
Non tanto sul verbale della seduta precedente, ho una domanda da porre, nel senso che la settimana scorsa ho visto sulla stampa è uscito le prossime candidature per la provincia, no? E proprio scritto che il sindaco Vendramini si ritira, no, almeno da stampa, dopo non so se è vero, lasciando il posto al vice sindaco, quindi alla Lucia Darol. Allora, volevo così discutere di questa cosa qua, nel senso che noi avevamo presentato una mozione l'anno scorso dicendo che il sindaco aveva troppe cariche. C'era stato risposto che, anzi, era un valore aggiunto avere il sindaco in giunta, anche in provincia, perché poteva portare finanziamenti, rapporti, relazioni e quant'altro. Quindi adesso capire un po' questa retromarcia, tra virgolette, se è una questione politica, se è amministrativa, se è di scelte, così, e anche se al posto del... Come referato, magari c'erano dei referati più importanti a rappresentare Ponte Alpi, che potrebbe essere quello all'ambiente, piuttosto che al bilancio, visto che sono dei referati che ci toccano molto più sul vivo, anche a livello provinciale col prossimo atto, quindi è vero che l'assessore è esterno, quindi non può essere in giunta provinciale, ma forse anche ripensare alla scelta di aver fatto dimettere l'assessore, visto che adesso probabilmente se fossimo, magari l'assessore Dal Borgo sarebbe stato più importante in giunta in un momento storico così rilevante, quindi era solo così un ragionamento un po' politico di questa scelta, se si vuole discutere. Grazie.
Non so come rispondere, perché è proprio fuori sacco, fuori programma, se fuori... No, nel senso che noi, come io devo ringraziare tutta la maggioranza e anche il nostro assessore, tra virgolette, esterno, perché è sempre presente, dottor Dal Borgo, che sta ricoprendo il ruolo in maniera encomiabile, non solo a livello comunale, ma anche per quanto riguarda il percorso che stiamo facendo per atto rifiuti. Tutti i consiglieri stanno lavorando in maniera proficua. Per quanto riguarda la provincia, i ragionamenti sono molto più ampi, molto più dettagliati. Abbiamo una serie di comuni che hanno scelto la candidatura di Roberto Padrin, quindi su questo c'è anche Ponte nelle Alpi. Penso che sia giusto e corretto lasciare il posto dopo due legislature che ho fatto con grande impegno in provincia ad altre persone. Infatti c'è un rinnovamento anche all'interno della lista provinciale su cui facciamo noi riferimento. L'unica cosa che posso dire è che facciamo un grosso in bocca al lupo alla nostra vice sindaco Lucia Darol, che sicuramente saprà ricoprire al meglio, se eletta, ma su questo non ho dubbi, il ruolo di consigliere provinciale. Il punto di partenza è che Ponte nelle Alpi su queste partite c'è sempre, cioè Ponte nelle Alpi è politicamente baricentrico e quindi su questo dobbiamo capire che la nostra comunità è sempre a livello provinciale un valore aggiunto, e noi diamo anche classe politica non solo a questo comune ma anche alla provincia stessa. Io mi fermerei qui, non so se il dottor De Pasquale, il nostro capogruppo, vuole intervenire. Casomai ne discutiamo il prossimo Consiglio Comunale, quando avremo i risultati anche delle elezioni provinciali.
Beh, così, solo una battuta. In realtà le ultime parole che ha detto adesso il sindaco è quello che volevo aggiungere, cioè mi sarei preoccupato se a Ponte delle Alpi non ci fosse stato nessun rappresentante, anzi era abbastanza ovvio che non ci fosse, perché ci vuole un po' di turnazione. Il fatto che ci sia il comune di Ponte delle Alpi è un fatto estremamente positivo. Il fatto positivo per noi è anche che abbiamo il personale politico che può occupare questi spazi, non solamente il sindaco ma anche altri rappresentanti come il vice sindaco. E quindi credo la cosa positiva di questa operazione è la centralità del comune di Ponte Alpi e il fatto che abbiamo questa maggioranza, ha la capacità di avere delle proposte valide, sia nel senso femminile che in senso maschile, ma comunque noi ci siamo. Questo è importante per noi, insomma, e quindi le cose che è stato detto dal capogruppo di minoranza, la prima parte, come ha detto, ha fatto una giusta sottolineatura sull'importanza di avere dei ruoli importanti. Ecco, noi manteniamo questa centralità, questo è il lato politico significativo.
Grazie, allora possiamo mettere ai voti il verbale, chi è d'accordo? Unanimità. In bocca al lupo, Lucia. Bene, allora passiamo adesso a una interrogazione presentata dal gruppo consigliare per Ponte in merito alla gestione del piccolo teatro Piero Bon. Facendo seguito poi a questa, ne abbiamo parlato nell'ambito della commissione programmazione, potremmo rispondere anche all'altra interrogazione che è arrivata, anche se voglio dire non l'abbiamo inserita perché non c'erano i tempi all'interno dell'ordine del giorno, però se volete siamo pronti a dare anche delle risposte in merito. Intanto prego di dare lettura all'interrogazione. Come abbiamo già indicato in commissione programmazione, ci sarà una risposta amministrativa da parte del vice sindaco e poi ringrazio per la presenza Levis Veniero, che risponderà dal punto di vista tecnico-gestionale alla interrogazione stessa.
Do lettura all'interrogazione. L'oggetto è gestione piccolo teatro Giuseppe Pierobon. Nel mese di giugno scorso, dopo molti troppi anni di chiusura, è stato inaugurato in pompa magna il piccolo teatro Giuseppe Pierobon di Paiane. In quell'occasione il sindaco ha detto: questo teatro è frutto di un'attenta opera di riqualificazione e viene oggi consegnato alla società, all'arte, alla cultura, all'aggregazione. L'apertura è premessa di una stagione nuova e felice di iniziative. Pertanto i consiglieri del gruppo per Ponte interrogano il signor sindaco sui progetti e sulle iniziative future, sui parametri individuati per l'affidamento della futura gestione, sull'analisi dei costi di gestione della struttura. I quattro consiglieri di opposizione hanno firmato.
Grazie.
Allora io farò un'introduzione e poi, come ha già detto il sindaco, lascerò la parola a Veniero Levis, che ringrazio anche per l'impegno quotidiano che ha prestato affinché il teatro il 26 giugno appunto è stato inaugurato e contemporaneamente abbiamo anche approvato il regolamento per la gestione dello stesso. Successivamente sono state fatte delle iniziative, tra cui uno spettacolo con le Bretelle Lasche, e abbiamo daremo avvio alla stagione proprio con le manifestazioni natalizie. Il primo evento sarà appunto sabato sera e ne succederanno altrettanti, tra eventi musicali, culturali, attività per bambini, ragazzi e famiglie. La stagione proseguirà con, finalmente possiamo dirlo, abbiamo da pochi giorni fatto una conferenza stampa perché riprenderà la rassegna molto importante di A Teatro con Mamma e Papà, rassegna che per ovvi motivi, per la ristrutturazione del teatro e successivamente il Covid, è stata interrotta, ma siamo molto orgogliosi di poterla ospitare nuovamente, come siamo molto contenti di poter nuovamente riproporre il festival Paolo Dego, che prenderà avvio tra il mese di aprile e maggio. Abbiamo anche preso contatti con delle figure molto importanti da un punto di vista culturale. Proprio in questi giorni stiamo lavorando per portare Eugenio Allegri con 900 di Barrico, adesso valuteremo il periodo in cui farlo, e abbiamo preso anche contatti con Scoppio Spettacoli, con l'agenzia Scoppio Spettacoli, per capire se possiamo avviare una collaborazione anche con delle agenzie culturali che possano portare un certo tipo di attività nel nostro teatro, che consideriamo, insomma, a seguito dei vari lavori che sono stati, un gioiellino, perché anche da un punto di vista tecnico, insomma, è un teatro che in provincia non ce ne sono così tanti. Quindi ecco, tra poi le varie manifestazioni, Voci di Donna, le attività con l'Istituto Comprensivo, da diversi anni l'Istituto Comprensivo infatti vorrebbe portare Scuole in Rete e l'attività teatrale nel nostro comune, ma ovviamente per la chiusura e poi per il Covid anche questo è stato interrotto, e quest'anno speriamo di poter avere questa possibilità. Quindi diciamo che da qui fino a giugno la stagione teatrale è ben avviata. Ecco, io lascio la parola adesso a Veniero per la parte più tecnica.
Buonasera, consiglieri, sindaco, assessori. Grazie dell'opportunità, ringraziamo anche la minoranza con questa interrogazione, perché parlare di teatro e di cultura in sei mesi in un consiglio comunale penso che non sia da poco. L'ha ricordato l'assessore, abbiamo approvato il regolamento del teatro a giugno. Oggi ci troviamo a parlare di questo, cultura determinante per la crescita di una comunità, e quindi ben venga che se ne parli anche in ambiti come questo di questa sera. Se mi è concesso, allargo un attimo il ragionamento per far comprendere l'attività che poi porta e porterà alle analisi di gestione. Dopo l'inaugurazione abbiamo operato con una fase necessaria, che era quella della Commissione Pubblico Spettacolo, per dare quindi il presupposto di utilizzo del teatro come struttura di pubblico spettacolo. Ci sono state richieste delle analisi non aggiuntive, perché non fossero presenti prima, ma dovute, che sono quelle a consuntivo, in particolare per quanto riguarda le verifiche a livello acustico e quindi post operam, per verificare, diciamo, la bontà della struttura e delle sue caratteristiche compositive. Queste sono state fatte quindi con delle verifiche adatte, attraverso un tecnico specializzato che è stato incaricato, ha dato un esito favorevole e pertanto ci consente e ci ha consentito a quel punto di mettere in atto un'azione di programmazione o comunque di richiesta e di essere presenti sul panorama provinciale e anche di più come stabili per il teatro. Abbiamo fatto anche un paio di incontri, se mi è permesso, il primo appunto con Eugenio Allegri. Eugenio Allegri, che è legato al teatro di Paiane, ancorché figura non prettamente provinciale e veneta, perché ha cominciato con una compagnia locale negli anni 80 a utilizzare il teatro e a fare le prime regie per questa compagnia, quindi legato alla struttura. Fortemente è stato molto molto entusiasta per vedere come è stato trasformato quello che era un semplice contenitore in un teatro vero e proprio con tutte le sue caratteristiche. Eugenio Allegri, per chi non lo conosce, appunto attore e artista per il quale Barrico ha scritto 900, È uno spettacolo che è cominciato ad andare in scena nel 94 e tuttora nei maggiori spettacoli, nei maggiori teatri italiani. Attualmente a Padova, Siena, Firenze, quindi è una persona sicuramente di spicco del panorama teatrale italiano. 900, per chi non lo sapesse, di fatto forse viene conosciuto come la trasposizione cinematografica della leggenda del pianista sull'oceano di Tornatore. Quindi stiamo parlando, come ha detto l'assessore, con i contatti che abbiamo e cerchiamo di avere già da gennaio Eugenio Allegri a Ponte nelle Alpi. L'altra figura importante con la quale abbiamo attivato una serie di colloqui proprio per portare, per far sì che Payane sia all'interno di un circuito, perché stiamo parlando di professionisti, non è che uno chiama, alza il telefono e dice pronto, vieni a teatro e siamo in calendario. L'altra figura è la signora la Deborah Caprioglio, che questa penso conosciuta da tutti, legata anche lei a Ponte nelle Alpi più recentemente, diciamo così, e con la quale abbiamo instaurato una serie di incontri per portare gli spettacoli che lei, nel momento in cui si è portata più al teatro, sta rappresentando in tutta Italia. E vediamo questo come riusciamo a organizzarlo da qua ai prossimi mesi. Le attività limitate nella fase estiva e anche autunnale, perché non dimentichiamoci che le restrizioni Covid ci hanno consentito di fatto ad utilizzare la struttura al 100% dall'11 di ottobre. Fino all'11 di ottobre la struttura era limitata a 70 posti, infatti abbiamo fatto uno spettacolo, un paio di situazioni molto limitate, ma questo anche per le stesse compagnie che avessero voluto presentarsi a teatro, è chiaro che sconta le limitazioni di un possibile introito dalla vendita dei biglietti per pagare quelle che sono le spese di gestione, non tanto del comune, perché devo dire l'amministrazione è stata da subito molto attenta e non è stato visto il teatro come una fonte di introito, ma come una possibilità e dare alle compagnie appunto un luogo dove ricominciare a portare la cultura dopo il Covid, ma le stesse compagnie interpellate si sono sempre viste un attimo limitate proprio per questa carenza, per questa poca presenza di pubblico, perché sembra di no, ma più pubblico hai e più il teatro vive e più la rappresentazione si sviluppa. Quindi dall'11 ottobre noi abbiamo il 100% della possibilità. È da là che siamo partiti, è da là che proprio le varie compagnie, le prime che abbiamo contattate, ci hanno individuato con dicembre la volontà di venire a teatro. E quindi le abbiamo individuate per la rassegna. Quindi è stato anche, onestamente, non c'era in precedenza una richiesta di utilizzo. Da ottobre, e quindi adesso mi allaccio un attimo ai concetti della gestione, da ottobre abbiamo cominciato ad utilizzare il teatro anche nell'impiantistica. Sono stati attivati gli impianti di riscaldamento, sono stati attivati gli impianti di aereazione e che da allora sono monitorate costantemente, settimanalmente o anche con tempi più ristretti per le verifiche di quelli che sono i consumi. Perché? Perché non c'è uno storico, ma non c'è uno storico non tanto perché il comune non l'abbia fatto, ma perché abbiamo cambiato sostanzialmente il teatro, l'impianto, dalla natura del generatore, ma anche della distribuzione, le caratteristiche di isolamento. Sinceramente nella prima fase c'è stata anche una certa... mi sono un po' meravigliato per vedere come in qualche maniera la struttura sembra che contenga il calore, pur essendo in questo periodo non utilizzato, quindi con un impianto che è modulato e che può essere, diversamente da prima, on-off, oggi regolamentato in diverse situazioni di gestione, questo ci consente, appunto, ci sta consentendo di verificare i consumi settimanali, verificarli in funzione delle variazioni e questa è una settimana tipica per capire dal precedente periodo adesso cosa vuol dire un abbassamento climatico. Perché? Perché se noi non cominciamo ad avere questo storico, non possiamo individuare i costi di gestione al medio-lungo termine per poter inserire in un esame e poi in un possibile bando di gestione. La gestione è attualmente comunale, ma niente di più strano, perché nel regolamento che abbiamo approvato vi sono le varie fattispecie. La prima era quella appunto della gestione comunale, proprio perché consci di questa esigenza, di conoscere i dati, di averli reali, di non basarsi su delle ipotesi, e per far sì di elaborare quello che sarà un bando di concessione, di gestione, lo vediamo perché lo stiamo un attimo analizzando in funzione anche di quello che man mano stiamo scoprendo con l'utilizzo del teatro, potrà essere al meglio presentato ai vari soggetti che eventualmente potranno partecipare. Non di meno anche l'attrezzatura, lo sapevate tutti, io l'ho detto il giorno della inaugurazione, ringrazio ancora tutte le maestranze, stanno ancora lavorando, perché dopo una prima fase, i primi incontri eccetera, e la possibilità di avere nuove risorse, e su questo ringrazio l'amministrazione che ci ha ancora creduto e ha creduto a quanto rappresentato l'ufficio, abbiamo delle nuove risorse per completare alcuni aspetti che erano stati tralasciati, che riguardano ancora l'acustica, che riguardano una miglioria nella gestione, per far sì che le imprese, che le compagnie che andranno a utilizzare abbiano migliore possibilità di gestire nei propri spettacoli, e evitare anche un supporto oltremodo magari presente, pressante da parte del gestore, che nella fattispecie in questo periodo è il sottoscritto sostanzialmente. È abbastanza naturale anche questo, l'abbiamo costruito, sappiamo quali sono i particolari degli impianti, sappiamo come gestirli. Non è un semplice arrivo, mi attacco con una spina, mi attacco con un faro. Cominciamo a parlare di una gestione di 18 fari alogeni, cominciamo a avere kilowatt che sono importanti, sono quadri elettrici dove chi ci mette mano lo deve sapere, chi attacca un qualsiasi apparecchio scenografico deve sapere cosa fare e dove attaccarlo, perché sennò cominciamo a fare anche dei danni, cosa che non lo vogliamo visto il valore economico che è all'interno. Quindi i costi li stiamo verificando. La gestione, ci sono varie ipotesi di gestione del teatro, e questo è inutile che ne parliamo oggi, perché secondo me non avrebbe neanche un senso, perché non abbiamo ancora una linea sulla quale elaborare un'ulteriore discussione. Perché? Perché il Covid ha bloccato, ha fermato il mondo culturale. È vero che ci stiamo riprendendo, ma con fatica. Se io penso al festival, lo diceva prima l'assessore, festival nazionale nel 2016, ultima edizione, ha avuto oltre 60 compagnie che si sono iscritte e hanno mandato il proprio DVD. Oggi, pur avendo la tecnologia che ci aiuta e quindi riuscire a limitare i costi per le compagnie, e utilizzare quindi internet e YouTube, e quindi vedere tutti gli spettacoli che ci vengono proposti direttamente dalle piattaforme, siamo quasi al termine dell'iscrizione e dovremo un po' valutare, ma abbiamo veramente una riduzione importante, siamo a 15 iscritti. Perché il festival non interessa? No, perché è difficile per compagnie muoversi. Faccio un altro esempio per capire come l'attenzione sia massima. L'amministrazione aveva dato la disponibilità alla WILT, che è Unione Italiana Libero Teatro, di presentare a Paiane il Festival Regionale dei Corti. È una rassegna, si è svolta il 28, quindi domenica scorsa, con estremo entusiasmo come ufficio e alla compagnia che, organizzatrice insieme alla WILT, che si erano presentate a Ponte. Perché abbiamo dovuto poi rinunciare di fatto e lasciare il posto a Feltre? Perché 5 compagnie, i corti si sviluppano con una rappresentazione corta di uno spettacolo da 5 compagnie. Le cinque compagnie dovevano essere gestite nel medesimo momento e quindi nel pomeriggio della domenica, come è stato, in contemporanea, quindi spazi che il Teatro Piero Bon non offre, perché è un gioiellino, come abbiamo detto, però gli spazi sono quelli. Quindi la Wilt ha dovuto, a malincuore, dopo aver fatto i sopralluoghi, dover andare a Feltre. Ma questo è l'aspetto tecnico. Ma la Wilt ha indicato con difficoltà l'organizzazione e trovare cinque compagnie. Sembra strano, ma è così, perché specialmente il non amatoriale, che è un po' quello che vive la maggior parte di un teatro come Paiane, ancorché abbiamo grosse ambizioni di portare i professionisti, come abbiamo detto, da Allegri ad altri che abbiamo in lista, l'amatoriale sono compagnie composte da gente che ha il proprio lavoro e che per passione fa teatro, e 2 anni di fermo hanno pesato sulla capacità di reazione. Quindi dobbiamo trovare al meglio una gestione che consenta al soggetto che verrà individuato di tenere, io non dico i prezzi bassi di utilizzo eccetera, perché non è questo il momento, ma di essere pronto a capire le esigenze del teatro da qua a 6 mesi, a 8 mesi, quando riusciremo a avere una visione composita del tutto l'insieme. Son contento sinceramente per come ci stiamo muovendo, per quello che è la rassegna di Natale, perché abbiamo compagnie locali, giovani eccetera, che avranno la possibilità di avere un palco sul quale anche presentarsi, non solo gente affermata, diciamo così, a livello provinciale, ma anche gente più giovane. E poi l'attività verso l'infanzia, verso i minori di Rosso Teatro, di delle altre compagnie. Ecco, questo è un po' il quadro della situazione. Ribadisco, l'11 di ottobre è stato uno spartiacque importante, quindi ieri l'altro per il teatro, perché i tempi, ripeto, non è che chiami una compagnia o un professionista e questo ti arriva in 5 minuti. Però sembra che la cosa possa essere favorevole, portare Paiane all'interno di un circuito per il quale abbiamo lavorato tanto e trasformato in teatro proprio per questo obiettivo. Grazie.
Grazie a lei, Sveniero, per la precisione, l'attenzione e anche l'entusiasmo con cui ha presentato quello che è il teatro, i lavori di riqualificazione e anche quelle che sono le prospettive, nonostante le difficoltà, e dobbiamo ringraziare come Consiglio Comunale gli uffici e tutte le associazioni, comprese quelle locali. Io ho partecipato già a alcune iniziative che hanno visto protagonisti i ragazzi delle nostre scuole, e devo dire che anche la dirigente si è complimentata proprio per il nuovo spazio ritrovato, perché dà la possibilità ai ragazzi di vivere con modalità completamente diverse rispetto a prima l'ambito teatrale, ma anche conferenze che sono state poste in essere da qui, da quando è stato inaugurato, ai giorni scorsi. Siccome abbiamo il nostro dirigente, la discussione è aperta, se qualcuno vuole intervenire, ben venga.
Ma intanto, prima cosa, mi veniva in mente adesso che finalmente, dopo 6 mesi di ponte, servizi e bilancio, si parla anche di qualcosa un po' più stimolante, perché i consigli comunali sono un po' poco stimolanti ultimamente. Allora, portare qualche altro argomento, che è anche merito e ruolo dell'opposizione di sollevare anche altri argomenti, si può parlare anche di cose comunque positive, perché il teatro, l'abbiamo detto, è una struttura fondamentale per lo sviluppo culturale, sociale e quant'altro. È stato fatto un ottimo lavoro e quindi ne abbiamo dato merito, eravamo anche presenti alla giornata dell'inaugurazione, quindi su questo sicuramente è un valore aggiunto, è un tesoretto per i comuni di Ponte delle Alpi, quindi è importante anche parlarne in consiglio comunale e chiarire, nel senso che non è la mia, infatti non c'era nella nostra, non c'era nessuna tipo di polemica sul non fatto fino adesso, era semplicemente il capire, nel senso che È vero il discorso dei costi, sicuramente, è anche vero che comunque certe scelte durano anni, cioè non è così semplice trovare una gestione per delle strutture, quindi comunque a prescindere dai costi, che è un fattore importante ovviamente, e le utenze e tutto quant'altro, sicuramente avete in mente qualcosa, cioè una strada, un obiettivo per o alcune strade da perseguire per raggiungere un obiettivo di gestione, quindi sicuramente ci sono, quindi non le avete dette, ma ci sta, nel senso che verranno dette quando sarà più ufficiale e sicuramente avremo modo di parlarne fra 5-6 mesi o quando sarà. Anzi, mi auguro che poi anche proprio non tanto il bando, che è una competenza della Giunta, ma insomma una discussione, perché è una struttura che di valore assoluto ad interesse di tutta la comunità, quindi si venga anche discusso in consiglio comunale quando sarà, poi si prenderanno delle decisioni. L'aspetto che mi ha stimolato a parlarne questo è di cercare magari di uscire dall'amatoriale, non tanto nel senso di vedere un po' in maniera prospettica un po' importante, nel senso perché in provincia di Belluno ci sono pochi contenitori, perché c'è Feltre, c'è Belluno, c'è Auronzo e basta, e c'è Paiane. Paiane ha dei numeri anche particolari, che sono pochi ma sono tanti, che vanno bene, nel senso che è una via di mezzo, non è il comunale del 560, quindi voglio dire, ha la sua tipologia di nicchia che può andare assolutamente bene. La speranza è che non ci fermiamo, diciamo, sui retaggi del passato, che va benissimo, noi siamo frutto del nostro passato, però bisogna andare avanti oltre il passato e il presente, e vederlo in maniera extra amatoriale, con tutto rispetto, quindi, però secondo me è una potenzialità importante, è una struttura, ripeto, che può essere qualificata in maniera importante per i comuni di Ponte negli Alpi, per tutta la provincia, perché comunque di realtà così ce ne sono poche. Il lavoro che è stato fatto in maniera egregia, quindi sicuramente è anche allettante, penso, per qualche compagnia, piuttosto che qualche istituto, qualche ente, circolo che già gestisce. C'è anche, a me veniva in mente, nel senso, la Fondazione Teatri delle Dolomiti, che comunque in modo tale da mettere in rete, e quindi era un po' capire a che punto eravamo con col proseguo, ma proprio nell'obiettivo di crescita, di collaborazione per quanto possibile, però di cercare di, come si dice adesso, di alzare l'asticella. Questo era un po' così il nostro pensiero, perché la struttura lo merita e il Comune di Ponte Alpi sicuramente lo merita.
Sì, diciamo che l'idea di partenza è proprio questa, e quindi oltre al teatro amatoriale, che però siamo in un certo senso legati anche a questo, no? Perché il festival è nato a Ponte nelle Alpi e quindi ci teniamo che si possa mantenere questa storia, è proprio quella di capire e di entrare in rete e portare a Paiane un teatro anche un po', come lo hai nominato te, di nicchia, no? Nel senso che ci rendiamo conto che magari un teatro comunale grande, con tantissimi posti, con dei costi anche a volte eccessivi di gestione, sicuramente il fatto di portare magari a teatro di Paiane, che ha un numero di posti limitato e quindi anche da un punto di vista organizzativo è sicuramente diverso dal teatro comunale, proprio metterci in rete e vedere se alcuni eventi possono essere fatti al teatro di Paiane. Diciamo che questa è un po' l'idea che ci siamo fatti, non trascurando però che, ecco, ci teniamo che quello che è nato a Paiane possa continuare ad esserci e a crescere, anche perché insomma c'è anche una certa prospettiva, penso.
Sì, solo la precisazione, è corretto. Paiane ha 216 posti, Belluno ne ha 500 e rotti. Non vogliamo essere la valvola di sfogo di Belluno, ma è vero che per chi vive il teatro, per chi partecipa, per chi va agli eventi, tante volte troviamo dei teatri con interessanti spettacoli e poca gente. Perché? Perché la cultura ha il suo bacino a seconda delle caratteristiche, e mettersi in rete vuol dire anche quello, perché magari avere un teatro pieno come Paiane per uno spettacolo che in un'altra location potrebbe essere invece gli spettatori dispersi in queste platee enormi. Perché, l'ho detto prima, a una compagnia, a un artista, vedere il teatro pieno è uno stimolo in più nella rappresentazione. Chi fa teatro, anche a livello amatoriale come sottoscritto, fare una rappresentazione con poca gente in platea t'ammazza, insomma, ti distrugge, non ti dà la carica. E quindi, ma è proprio il percorso che stiamo cominciando a operare e a contattare i professionisti. Certo, avere un circuito di professionisti sarebbe, insieme all'amatoriale, però sarebbe per il sottoscritto il raggiungimento di quello che è un percorso di questi anni di trasformare il teatro, perché ha quelle caratteristiche, perché ha quelle infrastrutturazioni, quella impiantistica, perché è di più, con tutto rispetto dell'amatoriale, però è chiaro che l'amatoriale più o meno a livello alto, perché poi ci sono i vari livelli anche dell'amatoriale e che sono tutti nobili, però magari può avere una infrastrutturazione che sono, come diceva il consigliere Guarin, già riscontrabili in altre realtà di strutture provinciali. Qua cominciamo veramente ad avere un'infrastrutturazione, un sistema di cablaggio, di audio, eccetera, di comunicazione, regia, palcoscenico, ritorni, sono tutti termini tecnici, so che voi non riuscite a comprenderli, ma per noi sono importanti, che fanno la differenza, che fanno, non la differenza perché siamo migliori, ma che fanno la differenza per far sì che una compagnia, un artista, un professionista che è abituato col suo service, come si chiama in gergo tecnico, arrivare a trovare, cablare e mettere in scena in poco tempo, se ce l'hai è chiaro che uno ti dice sì, se mi dai un contenitore vuoto come era prima, con tutta la sua dignità che aveva il teatro prima, ma era un altro momento storico e era sicuramente, sarebbe stato sicuramente più difficile e più difficoltoso portare certe situazioni. Siamo sicuramente in linea, sono sicuramente in linea con questo che è indicato dalla minoranza prima, e è un auspicio per tutti, per la comunità. L'ho detto prima, è determinante per la crescita di una comunità. Grazie.
Grazie a Veniero. Se siamo tutti soddisfatti, possiamo liberare nostro dirigente, grazie per la presenza.
Buonasera.
Grazie. Allora, inseriamo nel Consiglio Comunale questa interrogazione, diciamo, che ha fatto parte della storia, la viabilità nel Comune di Ponte nelle Alpi, dall'autostrada alle rotatorie, ai miglioramenti e quant'altro. C'è una interrogazione su alcuni punti della viabilità alla quale risponderà il nostro assessore all'ambiente. Io ce l'ho qui, se vuoi leggerla. Ah, ok, perfetto.
Allora, sì, grazie, nel senso che è stata presentata con un giorno di ritardo, nel senso che è stata presentata giovedì, mi sembra, perché la convocazione del Consiglio Comunale ci è arrivata mercoledì, quindi di fretta l'abbiamo scritta, l'abbiamo messa, quindi comunque grazie di poterla discutere anche se siamo leggermente fuori dai tempi. Allora, l'interrogazione è la seguente. Problemi, velocità in via Roma e traffico in via dei Zattieri e Polpette. In questi mesi, anche dopo l'apertura della rotonda del Famina, ci giungono numerose lamentele in merito al crescente traffico in via dei Zattieri, soprattutto nelle fasce orarie dei pendolari. Ci sono state segnalate anche problematiche di sicurezza per quanto concerne il tratto di via Roma e la velocità con cui sfrecciano le auto a tutte le ore, così come permane attuale il problema del traffico nel centro abitato di Polpette, sempre nelle fasce orarie caratterizzate dagli spostamenti dei lavoratori. Pertanto i consiglieri del gruppo per Ponte interrogano il signor sindaco sulle soluzioni messe in campo per risolvere dette criticità.
Grazie, do la parola subito all'assessore Dal Borgo, che ringrazio tra l'altro che in pochi giorni è riuscito a strutturare una risposta e anche a fare delle proposte. Prego.
Buonasera a tutti. Beh, noto con piacere che adesso ha rivalutato il capo della minoranza l'assessorato all'ambiente che nella prima uscita è stato bastonato abbastanza. Quindi ringrazio. Vuol dire che tutto sommato non era proprio così sbagliato pensare a un assessorato all'ambiente. Dunque, torniamo all'interrogazione. Allora, ho interpellato l'ufficio e la comandante mi ha dato un resoconto delle uscite dei vigili del corrente anno, solo per quanto riguarda la misurazione della velocità. Sono stati 26 interventi, uscite, in cui praticamente sono state tastate un po' tutte le zone del comune. Quindi si è partiti da, tanto per dire, Paiane, Col di Pugnan, Lizzona, La Secca, Socquer, Arsier, vediamo se c'è qualche altra zona limitrofa, fondamentalmente queste, in cui tutto sommato non ci sono state infrazioni numerose, per nulla. Diciamo così, il rispetto della velocità è stato abbastanza seguito. Invece, per quanto riguarda gli interventi in via Zattieri, sono stati 4, 3 con il box e uno invece in bordo strada, e tutto sommato in questi 4 interventi sono state registrate 7 infrazioni su 4 uscite, e in 2 uscite non sono state segnalate infrazioni. In genere gli orari sono più o meno quelli, diciamo così, che coincidono un po' con il traffico mattutino o serale. Per quanto riguarda via Roma, e sul discorso di via Roma, allora è viale Roma o via Roma il problema? Perché sapete che c'è via Roma e viale Roma, no? Cioè viale Roma è tutto, diciamo così, quello che va, scusate, viale Cadore. Via Cadore e viale Cadore, no? Voi parlate di via Cadore, quindi intendete soltanto via Cadore, perché c'è viale Cadore e via Cadore. Sì, sì, ma poi voi parlate di via Cadore, voi intendete via Cadore o viale Cadore? Quindi voi per Polpetti intendete via Cadore, fondamentalmente la piazza e via Fiori. Polpetti.
No, via Cadore e Polpetti.
Via Cadore. E quindi per voi Polpetti è il problema di via Fiori.
Sì, del traffico.
Ok. Perché il problema è della velocità. Via Fiori non è un problema di velocità, via Fiori non ha problemi di velocità, ha un problema al limite di passaggio, diciamo così, non congruo, no? Allora, tornando alla velocità, visto che il problema era della velocità, in via Roma sono state fatte 2 postazioni, sono state eseguite 44 infrazioni. Per quanto riguarda viale Cadore e via Cadore, vale a dire, tutto il, diciamo così, il traffico che è su viale Cadore e in parte va in via Cadore per poi mettersi a Polpette, sono stati fatti 11 interventi, e effettivamente sono state molte infrazioni, sono state circa 300. Diciamo che in linea di massima, comunque, le infrazioni non sono mai state, a detta della comandante, eccessivi come entità di velocità, in genere quasi sempre dai 50 ai 60 all'ora. Non si è mai verificati casi di velocità sostenute. Il problema più grosso era di viale Dolomiti, prima dell'installazione del semaforo. Effettivamente lì venivano molti investimenti, purtroppo, e invece con la presenza del semaforo e della aiola, diciamo così, all'inizio di viale Dolomiti, c'è stato l'azzeramento degli investimenti e questo è stato, diciamo così, un fatto molto positivo per noi. Quindi, secondo la polizia locale, il problema non è tanto della sicurezza in questo momento, quanto quello eventualmente della regolamentazione del traffico. Allora, io penso che sia giunto il momento, anche per Ponte delle Alpi, di avere una visione un po' più generale, vale a dire di avere una visione complessiva di quello che vogliamo fare nel comune di Ponte delle Alpi, lasciando perdere le zone limitrofe che ovviamente non presentano queste problematiche. Dobbiamo focalizzarci su Ponte delle Alpi. Abbiamo le due direttrici, Viale Dolomiti, Viale Cadore e Via Roma, e abbiamo due nuclei, diciamo così, Polpette, Bivio, Bivio, Ponte delle Alpi. Allora, in questo momento la nostra mobilità è abbastanza di tipo tradizionale, autocentrica direi, vale a dire è tutto basato sull'uso dell'auto. Quindi, se facciamo una scelta diversa, che magari dovrebbe essere condivisa anche dalla minoranza, di dire vogliamo cambiare tipologia di mobilità, quindi ci spostiamo verso una mobilità tipo pedonale, ciclabile, monopattini, tanto per dire, e sacrifichiamo il discorso autocentrico. Vogliamo pensare che nelle nostre zone, nelle due zone, c'è per esempio la scuola, per cui vogliamo lavorare perché i ragazzi vanno a scuola in sicurezza, a discapito ovviamente del traffico delle auto. Ci sono due piazze, la piazza di Polpette, piazza della Poesia. Vogliamo pensare alla circolazione in modo tale che sia, diciamo così, facilitato l'accesso a questi due posti che dovrebbero essere quelli di incontro e di comunità. Vogliamo fare un discorso di integrazione con il cicloturismo che vedrà effettivamente poi la zona di Piazza della Poesia e la stazione come centro e anche il centro di informazione come centro di smistamento. Per cui bisognerà in qualche modo ripensare un po' a tutto quello che è diciamo così, la mobilità all'interno di questi settori dei paesi. Per questo motivo noi avremmo anche pensato di interpellare un tecnico che ci aiuti magari a capire un attimo se noi abbiamo una visione o vogliamo cambiare la visione da autocentrica a passare a una visione pedonale e ciclabile, è come organizzare anche il traffico all'interno di queste zone, sia per aumentare la sicurezza, sia, diciamo così, per dare anche un segnale di vivibilità e di un miglioramento anche della qualità dell'aria se ci sono meno macchine che passano. Ecco, su questo io credo che sia arrivato il momento di ragionarci. Capisco che non è facile per una cittadina piccola come Ponte delle Alpi, ma io credo che anche nel nostro piccolo, secondo me, non possiamo più fare interventi a spot. Mettiamo il dissuasore qua, mettiamo un dissuasore là, mettiamo una gincana. Probabilmente sì, però io credo che avrebbe più senso all'interno di un disegno un po' più generale, insomma. Allora, se noi abbiamo una visione anche generale, ecco che anche gli obiettivi diventano più semplici, più e più anche fattibili. Però ovviamente questo significa una cosa nel tempo, non possiamo farla in un anno, due anni, tre anni, ma sicuramente. Quindi io credo che sia arrivato il momento di sederci su un tavolo e ragionarci anche con i tecnici su cosa poter fare per pensare in maniera diversa anche la nostra città.
Grazie all'assessore. Allora, bene questo lavoro che si sta facendo, che si sta portando avanti, e sicuramente anche oggi l'assessore Dal Borgo ha detto coinvolgiamo sicuramente anche la minoranza in questa prospettiva, oltre che un tecnico di fiducia. Noi avevamo posto e scelto l'ingegner Piazza, che ha fatto tutta una serie di interventi e ad esempio anche per i marciapiedi di Viale Cadore ci siamo rivolti a lui, come del resto anche per gli attraversamenti pedonali di Viale Dolomiti, che come diceva l'assessore Dal Borgo hanno avuto un risultato straordinario, perché se precedentemente agli attraversamenti una volta ogni 15 giorni c'era un incidente legato alla mancanza di strisce di sicurezza, quindi con investimenti, ora siamo a zero, vuol dire che è stato un passo in avanti straordinario e dobbiamo continuare su questa strada, naturalmente ai controlli dei vigili che sono sempre molto opportuni in tutte le frazioni del territorio. Quindi diciamo, l'interrogazione viene bene in questa serata perché lanciamo questa opportunità per il Comune di lavorare insieme per disegnare alcune zone sulla viabilità che ovviamente sono zone critiche, anche se ce lo siamo detti in commissione programmazione, un po' il traffico e anche un po' la fortuna, voglio dire, di questo territorio che è cresciuto anche a livello commerciale e industriale proprio per la sua centralità. Ricordo che nell'ultima rilevazione dati in Viale Dolomiti transitano 22.000 macchine al giorno, quindi sono dati imponenti. Il secondo dato importante, ma ne discuteremo quando il nostro assessore magari chiamerà anche magari un tavolo ad hoc, 1,1 per macchina, cioè ognuno prende la propria macchina per andare al lavoro. Solamente in una macchina troviamo due persone che si recano insieme al lavoro. Quindi c'è da cambiare proprio prospettiva da quest'ambito e lavorare sulla mobilità. Ad esempio la ferrovia sicuramente sarà, la metropolitana anche di superficie potrà essere un'opportunità per la nostra comunità ma anche per quella provinciale. Io ringrazio la minoranza, se c'è... Prego.
Sì, no, ma giusto per alcune considerazioni mi rilascio a quanto detto dall'assessore, nel senso che sul discorso di vedere la politica in maniera lunga, cioè ad ampio spettro, ovviamente per quanto riguarda il nostro gruppo di opposizione sfonda una porta aperta, nel senso che come abbiamo parlato anche prima con il teatro, come più spesso mi sono anche ripetuto in questo concetto, di vedere le cose fra 5, 10, 20 anni e anche magari avere la lucidità di sapere cosa voglio fra 10, 15, 20 anni, no? Che tante volte, ma non con polemica ma così con constatazione dei fatti, tante volte sembra che alcune scelte non siano così lungimiranti. Invece su questo è un argomento che ovviamente non si può risolvere in un giorno, ci vuole lungimiranza, ci vuole una pianificazione, è anche vero che ci vogliono anche delle scelte, anche piccole, contingenti, perché se no, nel senso che dopo sennò diventa un'utopia, perché è vero che è autocentrica Ponte delle Alpi, però come diceva il sindaco giustamente è la fortuna di Ponte delle Alpi essere così baricentrica a livello provinciale, quindi essere di passaggio di tante persone, è anche vero che anche noi viviamo in montagna, quindi la mobilità alternativa è difficile, cioè nel senso in bicicletta, a piedi, poi da Polpetta andare a Ponte, già si inizia a vivere a Losego, a Quantin, a Piaia stessa, inizia a essere un po' impegnativo, la stagione c'è il freddo che c'è il pioggia di nostro e la territorialità non permette determinati mutamenti culturali come possono essere in altri stati, no? Quindi invidiabili, però io faccio fatica a pensare, quindi l'invito è sempre che le scelte siano fatte in maniera laica, cioè nel senso aperta, non in maniera ortodossa o così, nel senso che, perché bisogna trovare delle soluzioni che siano operabili. E però anche alcune cose contingenti, perché i numeri all'interno del comune sono estremamente differenti. Se fanno, cos'erano, 20 pochi interventi, 26 in tutto il comune, ne fanno 400 più 300, 500-600 multe sulla zona di Ponte delle Alpi, Polpette, in generale, diciamo. Quindi sicuramente c'è un problema. Ne parlavamo in commissione di programmazione e io non ero d'accordo col sindaco, nel senso che il sindaco mi diceva che è fondamentalmente un traffico interno, secondo me non è un traffico interno, nel senso che a me capita di vedere alle 6 di sera, sono allo stadio, vedi decine e decine di macchine che defluiscono da Polpette, prendono sottopasso e vanno verso Belluno, quindi non è un traffico interno. Allora lì non faccio fatica a pensare di mettere una situazione alternativa o riuscire, che anche quello è come si può dire, la scelta migliore e tante aziende cercano di farlo, il fatto che vadano, incentivano che gli operai vadano in 3, in 4 in macchina, perché danno anche degli incentivi, e quindi ci sono delle scelte a livello provinciale. Logicamente un comune non può cambiare la mentalità, deve essere la provincia, deve essere altre cose. Però è un problema, nel senso che, ripeto, noi questo lo solleviamo su cittadini che ci segnalano, quindi cittadini che abitano in via Zattieri, in via Roma, cioè ci sono delle situazioni che chiamano delle scelte anche minime, anche palliativi, anche tentativi, perché voglio dire, il traffico è una brutta bestia, cioè se ce n'è tanto è un problema, se ce n'è poco è un problema, non è così semplice da risolvere, non è che un dissuasore o un autovelox risolve il problema, quindi non è... Infatti dicevo che al sindaco di programmazione mi sarebbe piaciuto parlare di questo, proprio perché è un argomento discorsivo, quindi non è che uno abbia la verità in tasca e non è che uno critichi l'altro. È importante avere una prospettiva lunga, ma anche delle decisioni brevi.
Sì, se posso aggiungere, poi termino. Ovviamente ha senso parlare ovviamente con dei dati che siano ben precisi, no? Perché tante volte, no, c'è anche il discorso di percezione, no? La velocità, quante volte uno dice Madonna quanto corre quello, no? E poi in realtà vedi che magari fa anche 50 all'ora. Quindi il percepito è una cosa, i dati magari, quindi effettivamente bisogna studiare, vedere se effettivamente è così, se è così intervenire. Ma ovviamente dobbiamo partire dai dati, quindi non possiamo muoverci, no, perché c'è la segnalazione, perché altrimenti segnala uno, segnala due, segnala tre, facciamo solo confusione. Quindi ovviamente questo significa che dobbiamo fare una mappatura di dati ben precisi e da quello partiamo, ovviamente.
Grazie di questa discussione. Allora, possiamo passare al punto successivo, che è il numero 3, comunicazione del prelievo dal fondo di riserva effettuato con deliberazione di giunta comunale numero 145. Prego, assessore Pontello.
Grazie sindaco, buonasera. Sì, questa è una comunicazione, come sempre, di utilizzo del fondo di riserva per la cifra di 230 euro che sono serviti a rimpinguare lo stanziamento necessario per un incarico professionale. Entro anche nel merito dell'oggetto di questo incarico, visto che è stato oggetto di domanda durante la commissione di programmazione. È un incarico ad un avvocato per seguire il Comune nella rendicontazione verso la provincia di rendicontazione delle spese, o meglio della TEFA, cioè degli incassi dovuti, dell'incasso dell'addizionale provinciale, cioè il contributo ambientale dovuto per il periodo 2008-2015. Nel 2017 era stata fatta una ricognizione. Questa ricognizione secondo è stata stesa con un criterio di competenza, svolta invece con un criterio di cassa porta a delle risultanze diverse, ma le somme sono perfettamente equivalenti, quindi stiamo parlando di una questione assolutamente formale che comunque chiariremo con la provincia. Gli elaborati sono già pronti per dire anche le cifre. Il totale di questa ricognizione del 2017 portava una cifra di 304.071 euro, cioè addizionale provinciale, cioè il 5% del tributo TARSU prima e TARI successivamente. Questione contabile riguarda una cifra di 88.071 euro, che secondo il criterio di competenza sarebbe stato versato interamente, e quindi è quello che giunge, la risultanza a cui giunge la ricostruzione fatta sia da Ponte Servizi sia dal Comune. Invece la ricostruzione fatta dalla provincia per cassa porta a una differenza, una manca di 88.071 euro, quindi esattamente la stessa cifra che è stata versata però successivamente, nel periodo successivo. Quindi i conti combaciano, si tratta solo di identificare il criterio di rendicontazione di questa cifra. Quindi non ci sono ammanchi, si tratta solo di una ricognizione che va riconfermata, ricondotta in base ai due criteri, quindi alle evidenze che ha anche la provincia. Grazie.
non si vota, quindi, ma se qualcuno vuole approfondire, altrimenti passiamo al prossimo punto, che è variazione numero 15 al bilancio di previsione e contestuale utilizzo di parte dell'avanzo 2020. Prego, Assessore.
Sì, ecco, grazie. Allora, su questo punto portiamo in delibera l'approvazione delle variazioni di bilancio, approvazione variazione numero 15, secondo gli allegati che adesso vado velocemente ad illustrare, e portiamo in delibera anche che si procede all'applicazione di avanzo di amministrazione vincolato per fondi Covid per l'importo complessivo di 78.000 euro, di cui 63.000 per spese correnti e 15.000 per spese di investimento, tutte legate naturalmente all'emergenza sanitaria in corso. Venendo dunque questa è una variazione che complessivamente dispone spese correnti per 134.774 euro e dispone di spese di investimento per oltre 120.000 euro. È una variazione che giunge, come sempre, a ridosso della fine dell'anno, il periodo in cui una volta, fino all'anno scorso, abbiamo fatto il cosiddetto assestamento. Questo adesso tecnicamente l'assestamento viene fatto una volta all'anno, ma è chiaro che è un momento in cui si vanno a impinguare i capitoli che hanno necessità di essere utilizzati da qua a fine anno e viceversa a scaricare quelli che hanno una disponibilità eccedente le previsioni per fine anno. È una variazione che comunque va a riconoscere interventi di progettazione, va a riconoscere sostegno all'istituto comprensivo, va a portare interventi di investimenti in informatica, va a sostenere le imprese, va a sostenere la cultura, come dicevamo prima, di cui abbiamo parlato ampiamente, va a sostenere lo sport e l'associazionismo del nostro territorio. Venendo al dunque, allora, vi ho detto prima in premessa l'utilizzo dell'avanzo vincolato per fondi Covid per 78.000 euro, questi sono ripartiti sostanzialmente in quattro voci, le prime tre voci sono di spesa corrente per 63.000 euro, come si diceva, le altre 15.000 per investimenti. Allora, le prime tre voci, 50.000 euro, sono stati utilizzati per finanziare il fondo ausili Covid, il bando di ausili Covid, è una erogazione, un contributo che abbiamo deciso di erogare a associazioni, piccole e medie imprese, per sostenere gli interventi fatti per fronteggiare il Covid. 3.000 euro acquisti interni nostri del Comune destinati a sanificazione e 10.000 euro sono una ulteriore erogazione al progetto Confidi, questa volta va a finanziare il Confidi dell'Appia, che è lo sviluppo artigiano, è un tipo di iniziativa che abbiamo già intrapreso qualche tempo fa, finanziando gli altri due confidi, e cioè quello della Confartigianato e quello dell'Ascomo. Sono due, quindi con questo tre interventi che hanno dato un'ottima risposta proprio in termini di finanziamento per spese per liquidità delle imprese, nostre imprese locali sul territorio. Quindi 15.000 euro invece, che vanno per la parte di investimento, sono destinati all'acquisto di materiale hardware dal fondo di cui stiamo parlando, cioè il fondo avanzo vincolato per finalità Covid, rimangono 118.199 euro, complessivamente nei fondi vincolati 195.000 euro circa. Velocemente una sottolineatura di spese correnti e poi della parte di investimento. Per le spese correnti abbiamo per 30.622 euro un adeguamento del fondo di riserva, 8.000 euro informatica, importante intervento anche qui di collegamento fra gli uffici, cioè fra il protocollo e il data piano, quindi si va nel verso di una automatizzazione di alcune procedure. 10.000 euro vi dicevo prima, le progettazioni di 10.000 euro vanno a implementare ulteriormente i capitoli di progettazione che avevamo già votato anche la volta scorsa, 60.000 euro erano stati destinati alla parte di progettazione, e questi sono destinati all'intervento di progettazione illuminotecnica che poi servirà a portare avanti gli interventi di adeguamento della illuminazione pubblica. 4.000 euro sono l'adeguamento dei contributi all'istituto comprensivo, complessivamente quindi arriviamo a erogare come negli anni precedenti 19.000 euro. 5.000 euro sono destinati a eventi culturali, quindi c'è la parte del Natale che ha la sua finanziamento, queste sono altre iniziative che verranno finanziate con questi fondi. Ci crediamo, l'abbiamo detto prima, e le portiamo avanti anche con piccole stanziamenti di bilancio che però sono testimonianza di un lavoro capillare fatto a monte per determinare, per scegliere, per individuare quali sono le aree di interesse. 12.150 euro è la cifra complessiva che verrà poi declinata nei contributi per le associazioni sportive e per le associazioni del nostro territorio. 24.500, do notizie invece di minori spese che vanno a finanziare la manovra insieme alla parte delle entrate. Allora, le minori spese sono per rette di minori in struttura, ci sono dei progetti che si sono conclusi fortunatamente anticipatamente in questo caso, e do anche atto che complessivamente si è ridotta rispetto alle previsioni iniziali la spesa per le mense e per i trasporti scolastici, un po' il Covid, un po' minori utilizzi. Per quanto riguarda invece le entrate correnti che vanno a finanziare questa manovra, una parte corposa sicuramente deriva dalla visita di accertamento IMU che valgono 100.000 euro al netto di 40.000 euro che sono destinati al fondo crediti di esigibilità. 15.000 euro sono invece un contributo del consorzio BIM che è destinato alla manutenzione degli automezzi. 38.790 euro sono trasferimenti invece dallo Stato. Parte investimenti. Per quanto riguarda gli investimenti, allora intanto c'è da dire che la progettazione, i fondi destinati alla progettazione vanno, oltre a quelli che abbiamo detto, 60.000 più 10.000 stanziati adesso, va considerato il fondo rotativo. Il fondo rotativo era storicamente considerato in 50.000 euro, quindi è un importo dare e avere, si spendono fino a 50.000 euro che vengono poi reintegrati dall'erogazione dei finanziamenti che prevedono di coprire la progettazione. In previsione dei bandi che vengono avanti, in particolare anche dell'operazione di progettazione dei marciapiedi di Viale Cadore, si implementa questo fondo dare e avere di ulteriori 50.000 euro, quindi ne avremo 100.000, vi ho detto prima, utilizzabili in modo rotativo, e quindi si spende, poi la liquidazione del bando andrà a reintegrare la somma. Quindi questa non è una spesa, è un dare e avere che però consente di avere ulteriore margine per la progettazione. 16.276 euro derivano da alienazioni, 10.333 euro l'incasso di un mutuo che era già stato deliberato e non era stato poi liquidato. Altre cose principali interessanti, si interviene sempre anche con attenzione sulle necessità della casa di riposo, chiaramente le manutenzioni, l'edificio è grande, le manutenzioni a volte si susseguono, adesso è la volta di una pompa che è stata sostituita in urgenza, quindi 2.500 euro. 24.175, e concludo con questa, è la cifra forse più interessante, cioè è una cifra corposa che viene destinata agli adeguamenti richiesti dalla normativa privacy, in particolare, per la trasmissione dei segnali derivanti dalle immagini. Quindi questo vuol dire la possibilità di utilizzare in modo adeguato rispetto alla normativa le telecamere e anche di andare ad implementare la rete di sorveglianza. Ho concluso, grazie.
Grazie all'assessore per la puntualità, la precisione e l'accortezza sempre con cui segue i conti del nostro bilancio. Prego, la discussione è aperta.
Buonasera a tutti. In merito a questa variazione di bilancio vorrei solamente un maggior chiarimento relativamente al capitolo entrate in conto capitale, i 10.333 euro di cui ha appena parlato l'assessore, una spiegazione relativa a questa operazione al mutuo, come mai è stato fatto così e per che cosa è stato fatto questo mutuo.
Ma è quasi una cosa tecnica, nel senso che questo si trattava di un mutuo già deliberato con altra finalità, erogato parzialmente, restava nell'importo del mutuo che questa somma di 10.333 euro, che quindi era già liquidabile ma non era stata erogata a suo tempo, quindi siccome era presente e tornava utile per andare a finanziare la parte in particolare delle telecamere che ho detto prima, abbiamo deciso di prendere l'erogazione anche di questa minima tranche che era rimasta sospesa. Dunque l'operazione si chiude così.
Grazie, grazie anche alla consigliera Bindella. Quindi possiamo, se non ci sono altre osservazioni, mettere ai voti questo punto. Chi è d'accordo? Contrari? Immediata esecutività? Unanimità. Grazie. Andiamo adesso al punto 5, con la nomina del nuovo revisore dei conti per il periodo 2022-2024. Noi dobbiamo ringraziare la nostra revisore dei conti, l'Eudomia Terragni, che ha seguito con grande competenza, attenzione, tutte le nostre pratiche, una grande collaborazione che ha avuto sia con il segretario comunale anche con la funzionaria Carmen Facchin. È una donna che ha dimostrato davvero tanta competenza in questo mondo così complesso della finanza e degli enti locali, e che ci ha accompagnato anche a risolvere delle partite davvero importanti, ma sempre con grande attenzione e con grande senso civico e anche di quello che è la rappresentanza dell'ente. Allora, per quanto riguarda il nuovo nome, invece, sapete come funziona, insomma, il segretario vi dirà, insomma, che c'è stata questa estrazione da parte della prefettura, e quindi adesso abbiamo il nostro nuovo revisore. Prego, segretario.
Qui, diciamo, da alcuni anni è cambiata la normativa, il revisore non è più scelto dal comune, ma è nominato dal consiglio comunale, però su un sorteggio fatto in sede di prefettura. In questo caso la prefettura ha provveduto appunto all'estrazione in data 4 novembre. Il primo soggetto estratto è un dottor De Negri Gabriele di Padova. Diciamo che il meccanismo di estrazione di fatto comporta che i revisori estratti sono di altre province, generalmente anche sempre in ambito regionale, ma di altre province. Quindi non è un caso che sia di Padova, non potrebbe essere di Belluno sostanzialmente. Il dottor De Negri Gabriele, appunto, è di Padova, ha prodotto il curriculum, ha prodotto la dichiarazione del possesso dei requisiti e dell'assenza di conflitto interessi, ha accettato quindi l'incarico, ed è per questo appunto il Consiglio ha chiamato, fatto a nominarlo, anche se è una sorta di preso d'atto. Insieme alla, diciamo, la nomina, c'è anche la determinazione del compenso annuale da corrispondere, che corrisponde in questo caso esattamente al compenso precedente, deve stare entro dei margini stabiliti da un decreto ministeriale, qui siamo sotto il limite massimo. Oltre al compenso c'è il rimborso per le spese di viaggio, per il vitto e l'alloggio quando viene, diciamo, in missione. Ecco, tutto qua.
Che dobbiamo dire? Andiamo a provare, altro non possiamo fare, sperando, no, che anche in questo settore possa cambiare la normativa, perché voglio dire, abbiamo tanti bravi revisori in questa provincia e quindi potremmo nominarli direttamente anche noi come comune, come accadeva un tempo, scegliendoli in una rosa e avendoli anche soprattutto più vicini. Poi dopo sappiamo che l'estrazione è un'estrazione che a volte è fortunata, in altre occasioni abbiamo visto un po' meno. Allora, andiamo a votare questo punto, anche se è una presa d'atto, quindi votiamo unanimità. Immediata esecutività? Non serve, perfetto. Allora passiamo all'ultimo punto, approvazione e modifica dello statuto della società partecipata Ponte Servizi per l'inserimento nell'oggetto sociale dell'attività di autotrasporto. Prende la parola l'assessore all'ambiente Dal Borgo.
Bene, allora, vorrei fare solo un piccolo, diciamo così, quadro della situazione attuale dell'ATO. Sapete che noi facciamo parte del Consiglio Bacino Dolomiti, che è l'ATO provinciale, che praticamente è l'ente di governo che dovrà organizzare tutta la raccolta dei rifiuti, lo smaltimento e il trattamento dello smaltimento. Il Consiglio di Bacino Dolomiti è nato nel 2016, sulla base della legge regionale 2012 e la legge nazionale 2006. Diciamo che l'assemblea dei sindaci è quello che fondamentalmente dà l'indirizzo al Consiglio dei Bacini e Dolomiti, e l'assemblea dei sindaci ha più volte ribadito l'intenzione di dare l'appalto della raccolta dei rifiuti in-house providing, quindi in qualche modo le quattro società operanti nel territorio hanno acquisito tutte le realtà comunali o delle unioni montane, per cui attualmente, dopo abbastanza fatica, siamo arrivati che tutti i comuni hanno aderito a una delle quattro società presenti sul territorio, che sono Valpe, Ecomont, Bellunum e Ponte Servizi. Dall'altro canto, noi in provincia avevamo Dolomiti Ambiente, che era della provincia, proprietà della provincia, in maggioranza, che effettivamente ha un ruolo strategico per il trattamento e smaltimento dei rifiuti, perché fa il trattamento del rifiuto organico e anche del rifiuto solido urbano. Diciamo che la provincia aveva manifestato un interesse affinché questa Dolomiti Ambiente entrasse nell'insieme del Consiglio del Bacino, e le società in qualche modo hanno manifestato un interesse di acquisizione di Dolomiti Ambiente, perché Dolomiti Ambiente, secondo il decreto legge Madia, la provincia non può più essere proprietaria di una società tipo appunto Dolomiti Ambiente, quindi doveva essere dismessa. Quindi o veniva dismessa e messa in gara a privati, oppure, come in questo caso, c'era la possibilità che venisse acquisita dalle quattro società, proprio per arrivare proprio a una gestione del rifiuto in maniera proprio integrata, come lo vorrebbe poi il Consiglio di Bacino, a livello proprio teorico, nazionale e regionale. Questo iter, più volte rinforzato proprio anche dall'Assemblea dei Sindaci, di continuare proprio con questa autorizzazione di società in-house, come detto ha avuto dei problemi perché c'erano dei comuni che avevano la raccolta in economia, altri che avevano della raccolta affidata a privati, e in qualche modo tutti questi comuni hanno aderito invece a una di queste quattro società. In questo momento dovremmo, in qualche modo, tutti i consigli comunali della provincia dovrà in qualche modo votare sul fatto che definitivamente verrà acquisita delle quattro società. E in questo momento si sta lavorando su una delibera comune a tutti i comuni da presentare in tutti i consigli comunali. Il cronoprogramma avrebbe previsto che ci sarebbe stata la consegna della ipotesi della house providing entro il 31-12, quindi con partenza dal 1 gennaio 2022, ma ci sono stati appunto dei problemi, come ho detto prima, sia dei comuni nel transitare nelle quattro città e poi anche per la complessità della situazione, in quanto quattro società che in qualche modo non si parlavano, si parlava molto poco, hanno dovuto in qualche modo trovare un terreno comune, confrontarsi e trovare una via comune, perché questi devono presentare un PEF e anche un piano industriale, che non è poco, insomma. Nel frattempo, c'è un'intesa con la provincia per l'acquisizione di Dolomiti Ambiente prossimamente discuteremo anche di questo nei consigli comunali. Il comitato di bacino ha proposto quindi, visti i ritardi, di arrivare entro il 31 marzo con un piano economico-finanziario e un piano industriale da parte delle quattro società più Dolomiti Ambiente per valutarlo e dare più o meno l'ok perché venga dato l'affidamento in house a queste quattro città più uno. In questa cornice, che ho molto riassunto in maniera molto veloce, rientra il discorso del cambio del regolamento di Ponte Servizi, nel senso che Ponte Servizi faceva una raccolta e un conferimento dei rifiuti per i comuni di Ponte delle Alpi. Ponte delle Alpi quindi era la società che in qualche modo aveva in house Ponte Servizi, per cui non c'erano problemi di trasporto. In questo caso invece Ponte Servizi, entrando dentro in una nuova società, non potrebbe portare dei rifiuti in nome di altri e quindi deve avere l'autorizzazione per farlo, sia perché probabilmente Dolomiti Ambiente è il capofila di questa nuova società in house e quindi sarà Dolomiti Ambiente che dà l'incarico a Ponte Servizi perché raccoglie i rifiuti del comune di Ponte delle Alpi per poi trattarli, smaltirli probabilmente al Maserot. Oppure ci potrebbero anche essere quelle situazioni in cui le quattro società possono anche giocare insieme, fare squadra, quindi portare in un momento magari dei rifiuti di un altro comune e quindi non sarebbe autorizzata. Quindi è soltanto un fatto tecnico. Per noi non cambia nulla, nel senso che le cose rimangono tali e quali, è soltanto un discorso che di integrazione di Ponte Servizi all'interno di questa nuova realtà che è la nuova società in house.
Grazie Assessore, prego, altrimenti possiamo... prego, Consigliere Bindella.
Grazie. Allora, è chiaro che la modifica dell'articolo 3 dello Statuto è necessaria appunto per permettere alla società Ponte Servizi di continuare a svolgere il servizio, come ci è appena stato spiegato. Servizio che ci teniamo a precisare abbiamo sempre apprezzato e approfittiamo ancora una volta per ringraziare i dipendenti per l'ottimo lavoro che è sempre stato svolto. Però, visto che abbiamo sotto mano lo statuto con queste nuove modifiche, vorrei leggere l'articolo 1, dove viene scritto che non esiste alcun rapporto sostanziale di terzietà tra gli enti pubblici locali soci e la società, essendo quest'ultima soggetta ad un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione da parte dell'amministrazione controllante. In virtù di tale rapporto, la società Ponte Servizi non possiede pertanto alcuna autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione e si configura quindi come un'entità distinta solo formalmente dall'amministrazione controllante. Articolo che non è stato modificato e che quindi è questo, insomma, da sempre. Allora, ribadiamo ancora una volta che è impensabile per noi che l'amministrazione comunale fosse all'oscuro dell'andamento della società e dei dati contabili. Non vogliamo essere ripetitivi, ma qui c'è scritto nero su bianco e vogliamo appunto che sia chiaro e che sia chiaro il nostro pensiero perché abbiamo sempre ribadito questo. A questo punto approfitterei anche per leggere alcuni tratti del bilancio 2020 della Ponte Servizi, visto che negli ultimi consigli comunali non c'è stato modo per vari motivi, insomma. Appunto, viene riportato nel bilancio Cosa Pubblica che uno degli aspetti salienti della gestione 2020 riguarda l'operazione di ricapitalizzazione effettuata dal socio comune di Ponte nelle Alpi, con l'approvazione del bilancio 2019, con la quale ha provveduto alla copertura della perdita emersa in sede di approvazione del bilancio il 31/12/2019 e alla ricostituzione del capitale sociale. Successivamente, in data 14 dicembre, il socio ha effettuato un ulteriore versamento di denaro in conto capitale per complessivi 150.000 euro. Detta operazione ha consentito di migliorare notevolmente la gestione finanziaria della società, consentendo alla stessa di saldare posizioni debitorie divenute ormai improcrastinabili. Dicevo, il bilancio è un documento pubblico e quindi viene dichiarato pubblicamente quanto da noi sempre affermato, e cioè che le varie operazioni sono sempre state fatte per immettere liquidità nella Ponte Servizi, per fronteggiare le richieste di pagamento dei fornitori, i vari impegni, cosa che è sempre stata negata nonostante le nostre dichiarazioni, le nostre, insomma, i nostri interventi. Vorrei sottolineare anche che, come avevamo già in vari consigli comunali preannunciato, purtroppo non sono finiti gli errori che sono stati riscontrati con il bilancio 2019. E infatti anche in questo bilancio, per dire, per quanto riguarda i crediti verso clienti, troviamo scritto: nel corso dell'esercizio 2020 è proseguito in modo approfondito l'esame di numerose posizioni creditorie. Dal controllo delle stesse sono emersi numerosi errori contabili risalienti agli esercizi precedenti, e molte posizioni sono risultate addirittura inesistenti. Conseguentemente si è dovuto procedere alla svalutazione delle stesse. Allora, io non voglio adesso star qui a leggere tutte le parti del bilancio, voglio solamente rimarcare il fatto che i nostri dubbi, le nostre perplessità non erano infondate, non sono infondate, e anche il bilancio 2020 purtroppo dimostra che con la chiusura del 2019 e l'operazione che è stata fatta di risanamento, purtroppo l'operazione si dimostra non completamente conclusa. Ribadisco, è solo per rimarcare che le nostre perplessità non sono infondate, ma atto pubblico purtroppo riporta ancora la presenza di errori che, insomma, si può capire, non accettare, ma si può capire che ad un certo punto si arrivi a dover attirare una riga e a fare dei conti, ma non si può continuare all'infinito. Grazie.
Beh, mi sembra che noi abbiamo sempre lavorato sulla trasparenza, sulla chiarezza, e l'abbiamo detto in Consiglio Comunale più volte, quindi non ritorniamo su punti già espressi, e quindi io andrei ai voti proprio sul punto che ha toccato l'assessore. Allora, chi è d'accordo sulla parte dei trasporti? Contrari? Astenuti? 4. Grazie. Abbiamo l'ultimo punto, immediata esecutività, quindi unanimità. Allora, abbiamo l'ultimo punto, discusso anche in commissione programmazione, riguarda la possibilità di una modifica del grado di protezione al Borgo Livinal di Polpette. C'è l'interessamento di una famiglia a riqualificare quel borghetto in più edifici, quindi come abbiamo già fatto per altre situazioni, abbassando il grado di protezione edilizio urbanistico, riusciamo poi a dare il via all'opera da parte del tecnico di questa famiglia stessa. Ecco, chi è d'accordo? All'unanimità, immediata esecutività? Sì, perfetto. Grazie e al prossimo consiglio.